Vivo qui nel mio presente, portato dentro il cuore. Vivo senza scappare per vie senza tane. Le parole e le azioni non si incontrano più nel correre dei giorni, nella fretta dei gesti. Abito la vita, carezzo la realtà, nutro questa vita, amo ciò che dà, amo ciò che dà. La vita morde il pane, voglia di arrivare fino alla sostanza, fino alle radici. All'amore non basta parole, ma silenzio e verità. Miele di molte estati, vedrai maturerà. Abito la vita, carezzo la realtà, nutro questa vita, amo ciò che...
Ciao a tutti, buonasera, ben ritrovati e... Ecco, siamo qui, avete visto anche sempre l'asinello, siamo qui per continuare il nostro percorso con il Vangelo di Marco e grazie a chi è presente in questo momento, sfidando Sanremo, sfidando anche così il martedì grasso, e noi vogliamo, ecco, invece continuare fedelmente il nostro cammino con il Vangelo di Marco. E l'asinello che vi ho mostrato è per dire che ancora parleremo di potere, parleremo del modo in cui Gesù interpreta il potere e in modo particolare quest'oggi il nostro brano l'abbiamo intitolato Restituirsi non a Cesare ma alla vita. E allora adesso leggiamo il testo di Marco capitolo 12 versetti 13-17. Lo leggo io perché Luca non c'è. Gli mandarono però alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. E venuti quelli gli dissero: Maestro, sappiamo che sei veritiero e non ti curi di nessuno. Infatti non guardi in faccia agli uomini, ma secondo verità insegni la via di Dio. È lecito o no dare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse: Perché mi tentate? Portatemi un denaro perché io lo veda. Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: Di chi è questa immagine e l'iscrizione? Gli risposero: Di Cesare. Gesù disse loro: Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. E rimasero ammirati di lui. Ecco, prima di iniziare il commento, magari ditemi se va tutto bene, se ci sono problemi di, non so, di audio, di video, eccetera eccetera, così appena ho il via iniziamo il commento. Scusate anche un po' la tosse. Ecco, Antonia bene, Marco a posto, Paola tutto bene, grazie, benissimo. Allora metto la mia sciarpetta perché ho sempre questo raspetto in gola che non fa tanto bene, qui la stufa è spenta, quindi va bene, allora procediamo. Siamo al confronto fra il potere di Gesù e il potere di Cesare. Cesare naturalmente è un modo per dire il potere politico, il potere imperiale al tempo di Gesù, tanto più che la Palestina di allora era occupata dall'impero romano. Ecco, la frase di Gesù è di quelle che si sono iscritte nella storia anche della letteratura, perché è una di quelle frasi che veramente forse tra le più conosciute anche di quelle pronunciate da Gesù. Date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio. Date a Cesare quel che è di Cesare indica una lealtà nei confronti del potere civile. E il potere va riconosciuto, va rispettato. Lo Stato non è qualcosa da combattere, da distruggere, da odiare. Lo Stato è un ordinamento civile, un insieme di istituzioni, regole che servono per il bene delle persone. Quindi lo Stato è una buona invenzione e Gesù dice: date a Cesare, date all'autorità civile, all'autorità politica quello che gli spetta, quello che gli compete. Quindi diciamo subito che è giusto pagare le tasse, è giusto andare a votare, è giusto partecipare alle istituzioni, ecco. Quindi non è che i cristiani, siccome si sentono appartenere al regno di Dio, allora vanno contro lo Stato, distruggono le istituzioni e i poteri, diciamo, terreni costituiti, o cercano in qualche modo di sovvertire facendo rivoluzioni armate. No, c'è in questa frase di Gesù c'è una lealtà di fondo nei confronti del potere, anche considerato nella sua funzione positiva. Però non finisce qui, non è che dice date a Cesare quel che è di Cesare, poi aggiunge date a Dio quel che è di Dio. Dare a Dio. Dio, abbiamo detto, che cos'è che vuole, che cos'è che chiede. L'abbiamo visto la volta scorsa con l'episodio del fico. Dio in fondo ha fame di frutti, ha fame di frutti buoni, ha fame cioè che l'uomo dia frutto, che la vita dell'uomo sia fruttuosa, e per dare frutto bisogna amare. Quindi potremmo dire che cosa dare a Dio? L'amore. Ecco, l'amore è in fondo questo restituire la vita a Dio. E allora, se diamo a Dio quello che è di Dio, e quindi amiamo, portiamo frutto, allora sapremo dare anche a Cesare quello che è suo. E mi spiego meglio. Se noi sappiamo dare a Dio quello che è di Dio, e quindi sappiamo amare, sappiamo offrire la nostra vita, dare quindi frutto, allora anche il nostro dare a Cesare diventa un dare a Cesare per il bene comune, un dare a Cesare quindi nello spirito giusto, che è appunto lo spirito di servizio anche delle istituzioni. Ma se no... Ma se non diamo a Dio, il problema è che Cesare si trasforma in un Dio. Se non c'è Dio, il Cesare prende il posto di Dio e diventa un assoluto e pretende un assoluto, un'obbedienza assoluta. E guardate che i Cesari al tempo di Gesù erano esattamente questi. Come dire, queste divinità che pretendevano una obbedienza assoluta, pretendevano di essere considerati divini, erano Dio in terra. E quindi è importante quella seconda parte della frase, e date a Dio quello che è di Dio, cioè la restituzione vera, autentica a Cesare nello spirito giusto avviene solo quando tu sai che quello però non è l'assoluto, quando tu sai che Cesare non è Dio e che solo a Dio bisogna dare, diciamo così, offrire, la propria vita, restituire la propria vita, perché Dio è invece un assoluto. E se manca Dio, è chiaro che Cesare diventa l'assoluto che ti vuole chiedere tutto, che ti succhia tutto. E questo è il problema, per esempio, degli stati totalitari. Lo stato totalitario è uno stato assolutista, dove appunto lo stato diventa Dio stesso, che ti chiede tutto. Noi siamo abituati a pensare che la politica, oggi poi sempre di più, che la politica sia qualcosa di sporco. Ci sono gruppi o persone che richiamandosi al cristianesimo, anche dicendo proprio di essere cristiani, quindi quasi come dire in nome della propria fede cristiani, sono impegnati in politica, ma attenzione, però pensano che la politica sia una cosa sporca, che il potere sia una cosa compromessa, però devono farlo per difendere determinati interessi, anche eventualmente di quella parte cristiana. Ecco, quindi questi gruppi, diciamo così, sedicenti cristiani cattolici impegnati in politica, sono convinti che sia autorizzato in politica usare mezzi sporchi, usare le scorciatoie, usare le mazzette, usare il potere come privilegio, eccetera, eccetera. Ecco, evidentemente. Queste persone non hanno letto la seconda parte della frase di Gesù, dare a Dio quel che è di Dio. Cioè loro si limitano a dare a Cesare quel che è di Cesare. Ma Lazzati diceva che la politica è una forma di carità. La politica forse ci vogliamo sbilanciare, è la più alta forma di carità, nel senso che si può fare l'elemosina al povero che incontri per la strada e va benissimo, ma la politica non è dare la moneta al povero che, voglio dire, magari arriva a sera, ma il giorno dopo c'ha di nuovo il problema. Ma la politica è quello che permetterà, che vuole cercare di risolvere il problema di fondo del perché c'è il povero. Quindi, più che dargli il pesce, gli insegna a costruirsi la canna da pesca per imparare poi a pescare e quindi a procurarsi il cibo da solo. Questo è quello che fa la politica. E se permettete, questo è nobilissimo. Questa è la forma più alta della carità. Allora, lungi dal metterci in coda a tutti gli urlatori vecchi e nuovi che sbraitano contro la politica, anche se sappiamo bene che la politica la politica è un mondo in crisi che ha bisogno di anche un grande rinnovamento, ma perché? Proprio perché manca la seconda parte della frase di Gesù, perché Cesare è diventato l'assoluto. Poi vedremo qual è che cosa appunto chiede Cesare, no? Lo vedremo più in là. Gli avversari di Gesù, dice Marco, lo vogliono letteralmente intrappolare. Qui dice, traduce cogliere in fallo, ma potremmo anche tradurre lo vogliono intrappolare, e cioè lo vogliono mettere in trappola, nel senso che o scelga Dio o scelga Cesare, o sceglie il suo regno, il regno di Dio, o sceglie l'impero. È come per noi quando ci dicono: ma tu sei un prete, fai il prete, non ti interessare dei poveri, non ti interessare del bene comune, non ti interessare della politica, non ti interessare, o fai il prete, o fai il cristiano, o fai ti impegni in parrocchia, fai il volontariato, fai il bravino nel tuo privato, oppure fai il politico, ti dai alle istituzioni, allo Stato. Ecco, separare Cesare da una parte, Dio dall'altra. Ora, questo è vero, nel senso che è chiaro che non è che si vuole tornare allo Stato teocratico in cui Cesare è anche Papa, il potere temporale e il potere spirituale governa sul potere temporale. Non è questo il senso, però la trappola riguarda proprio il costringere Gesù a prendere una posizione che lo incastrerà, qualunque risposta lui dia a questa sua posizione che prenderà o da una parte o dall'altra, lo incastrerà, lo metterà insomma nei guai, perché gli chiedono: è lecito pagare il censo, cioè il tributo che gli stati i popoli che erano dominati dall'impero romano dovevano pagare questa tassa all'impero? È lecito o non è lecito pagare questa tassa agli oppressori, a coloro che ti hanno tolto la libertà e che ti governano? È lecito? Oggi pure noi diciamo c'è una tassazione eccessiva, così. È lecito o no pagare le tasse? E noi certamente, se noi pagassimo le tasse, decidessimo di pagare le tasse e dicessimo sì, bisogna pagarle, allora saremmo come collusi con il potere, saremmo filo governativi, eccetera, eccetera. Se diciamo no, non le paghiamo, allora siamo rivoluzionari, siamo antistatalisti, antistituzionali, eccetera, eccetera. Quindi è una domanda, e per Gesù poi era anche peggio, perché per Gesù se dice di sì ha contro il popolo, perché il popolo aveva in odio il pagamento di questa tassa, che era sicuramente una tassa oppressiva nei confronti di questo popolo che era sottomesso. E allora se dice di sì vuol dire che tu non sei il Messia, perché il Messia è venuto proprio per liberarci dall'oppressione. Se invece dice di no, ha contro gli erodiani. Ha contro gli erodiani che sono esattamente quelli che erano filo invece romani, perché erano come le guardie e diciamo che proteggevano il re Erode, il re fantoccio, che però era messo lì da Roma proprio per schiacciare il popolo ebraico. Quindi gli erodiani l'avrebbero subito messo in carcere e magari l'avrebbero anche giustiziato come un sobillatore, un sovversivo, un rivoluzionario. Quindi qualunque risposta Gesù avesse dato sarebbe stato un problema. Ecco la trappola, e Gesù lo sa benissimo, tant'è vero che gli dice: ipocriti, perché mi tentate? Ecco, allora capite, in questo discorso ecco, questo è proprio un esempio di dialogo politico nel senso peggiore del termine, cioè un dialogo per cercare di incastrare l'avversario. D'altronde basta sentire i dibattiti televisivi, i dibattiti tra i politici di oggi, è tutto un discorso sono tutte trappolette, trabocchette, provocazioni, eccetera eccetera, per far cadere l'avversario in queste trappole o in contraddizione o metterlo in cattiva luce. Ecco, e poi oltretutto è interessante come si avvicinano. Intanto, chi sono questi avversari? Sono farisei ed erodiani, sono due categorie di persone che erano tra l'altro su sponde opposte, perché i farisei erano degli ebrei super osservanti e gli erodiani invece erano dei filo romani, quindi dei filo governativi, e quindi, come dire, gli uni erano antiromani e gli altri erano invece filo romani. Però pensate, si mettono insieme per andare contro Gesù, per mettere in trappola Gesù. Gesù è talmente scomodo, il suo modo di essere è talmente scomodo da riuscire a rendere complici dei gruppi di persone che si odiavano tra di loro, che non si sopportavano. Allora, dice: sappiamo che sei veritiero. Ecco, questo è molto interessante, è il più bel complimento che viene fatto a Gesù nel Vangelo, è fatto per da avversari che vogliono metterti in trappola, e questo la dice lunga sui complimenti quando qualcuno fa troppi complimenti, è troppo accattivante, è troppo ammaliante con le sue parole, c'è qualcosa che puzza. Ecco, state attenti quando vi fanno troppe lodi. E dici: tu non dici bugie, tu sei veritiero, e poi tu non hai paura di quello che pensano gli altri, tu sei uno che dice le cose. Insomma, gli stanno dicendo: guarda, tu sei un uomo libero, tu puoi dirlo perché sei un uomo libero. È l'esca che stanno gettando all'amo, e a vedere se dall'altra parte c'è un ingenuo, c'è un fesso che abbocca. Ma Gesù aveva risposto anche già se vi ricordate, alla fine del capitolo 11, la domanda su Giovanni Battista, ecco, come avevamo già visto, come aveva aggirato quell'altra insidia che gli avevano posto. E infatti non ci casca. Loro tentano di che cosa? Tentano di spingere Gesù verso una strada, verso una direzione che non è quella che lui ha scelto. È la stessa tentazione in fondo che Satana nel deserto cerca di mettere di fronte a Gesù, cioè la tentazione appunto del potere, del prendere le cose con la forza, dell'affrontare i problemi con la prepotenza, con il dominio, con l'arroganza, scegliere la via potente, aggiustare il mondo, ma non con l'amore, ma con il servizio umile, non con l'amore o il servizio umile, ma con il potere, con la forza, col dominio e quindi e anche con schiacciando l'avversario, schiacciando il nemico. Ecco. Oggi noi diremmo, tra 2 settimane abbiamo le elezioni. Ecco, noi ci potremmo chiedere chi votare. Ecco, io personalmente, anche in base a questi brani di questi ultimi Vangeli che ci siamo letti, abbiamo commentato e abbiamo affrontato insieme, io mi sono fatto un'idea, cioè mi sono dato dei criteri per poter discernere come votare, chi votare, quali caratteristiche deve avere in base a quello che emerge dal Vangelo, le persone, ecco, che poi eserciteranno comunque questo potere di rappresentanza. Ecco, io credo che questi criteri, se interessa, poi li posso anche dire, però sono i miei criteri personali, quindi non è che sono né, come dire, non sono né indicazioni particolari, cioè, però sono come una mia griglia che mi serve per capire come orientarmi anche in questa selva di candidature, di partiti, di parole, di cose che appunto ci passano tutti i giorni davanti agli occhi. Volevo dire che quando Gesù dice date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quello che è di Dio, qualcuno l'ha anche interpretato in un altro modo, e cioè la Chiesa, Dio, essendo superiore a Cesare, perché Dio è un assoluto e Cesare invece in qualche modo è relativo, la Chiesa deve dire a Cesare tutto quello che deve fare, deve dirgli, suggerire tutte quelle che sono le leggi, e come dire, il braccio temporale deve essere a servizio della Chiesa, a servizio quindi. Quindi, in un certo senso, uno Stato che deve, in qualche modo, che è a servizio della Chiesa, cioè la Chiesa che ha come un braccio, un potere temporale, Quindi la Chiesa si occupa delle cose spirituali, però in qualche modo sottomette il potere temporale diciamo così, lo mette a suo servizio. Ecco, per parecchio tempo c'è stata una lotta anche storicamente, nei secoli, una lotta tra appunto potere temporale e potere spirituale, tra Chiesa e Stato, e l'Italia è stata veramente al centro di questa lotta e noi ancora ne portiamo le conseguenze. Però certamente questa impostazione è sbagliata, ecco, cioè questa impostazione non può trovare giustificazione in questo brano del Vangelo. E, con buona pace del Papa Bonifacio VIII, che nella bolla Unam Sanctam diceva che con l'immagine delle due spade, che appunto il potere temporale era al servizio del potere spirituale. No, in realtà c'è questa separazione come dire, Cesare e Dio, dei due poteri, ma c'è anche una dignità e quindi anche lo Stato, il potere temporale, che ha la sua dignità, appunto, e non deve essere asservito ad altre forme di potere, deve essere quindi svolto laicamente. Questo è il principio della laicità dello Stato. Perché se noi andiamo sulla supremazia del potere spirituale su quello temporale, andiamo verso la teocrazia, che è esattamente quello che noi critichiamo oggi di alcuni paesi islamici che appunto impongono, per esempio, i cui governi impongono la Sharia, la legge islamica, la legge coranica. Ecco, e quindi per noi che abbiamo capito questo passo del Vangelo, non dobbiamo più tornare a queste forme teocratiche. E il Vangelo deve rimanere, la Bibbia deve rimanere una proposta per chi vuole accoglierla e i principi del Vangelo. Che sono sicuramente per noi sono verità, sono qualcosa che fonda la nostra vita, però non possono essere imposti a tutti. Il Vangelo è più una proposta che può e diciamo penetrare nel cuore, quindi è più un humus che permea la società, ma attraverso le, le adesioni delle persone, le adesioni libere delle persone. Allora. Scusate. Allora, vado verso la conclusione. Gesù allora risponde a loro con una domanda: perché mi tentate? Ecco, il potere può essere una grande tentazione. La tentazione di aggiustare il mondo con la forza, col potere, con le guerre sante, con le famose, ecco, andiamo per imporre la democrazia, per portare la democrazia, come se la democrazia si potesse imporre con i cacciabombardieri. Ecco, il potere è una grande tentazione. E quando poi il potere si ammanta di una croce cristiana, per essere più quasi per avere più motivazione, allora diventa addirittura diabolico questo potere. Ecco, c'è un episodio tratto dalla prima Samuele, al capitolo 8, in cui il popolo di Israele vuole a tutti i costi un re, perché gli altri popoli ce l'hanno e loro no. Allora si rivolgono al profeta Samuele, che però cerca di dissuaderli. Guarda che il re vi farà questo, vi farà quest'altro, vi dovrete sottomettere. Cioè, perché cercate un re quando il vostro re è Dio? Questo è il ragionamento semplice di Samuele. Ma loro insistono e alla fine Dio gli dice: fate, cioè, volete verificare, sperimentare, fate pure l'esperienza dello sbaglio, così vi rendete conto e crescete. Allora, ecco, il potere è seducente e se ci lasciamo catturare ci rende simili a lui, e cioè schiavi. Il potere, quindi inteso in questo modo, è un potere che ci rende simili a lui, cioè ci rende schiavi. Dio invece ci vuole rendere liberi. Ecco, Dio, può essere il nostro re perché Dio vuole il nostro bene, vuole renderci liberi, mentre il potere ci vuole rendere schiavi. Allora Gesù gli dice: portatemi il denaro. Portatemi il denaro vuol dire che lui non ce l'aveva questo denaro. Ecco, lui non ce l'ha. Perché il potere oggi è il denaro. Il potere è il denaro. E allora Gesù non ha il denaro perché non ha il potere, non ha quel tipo di potere. Il suo potere, l'abbiamo già detto, è il potere di amare, il potere di servire. Quindi lui il denaro non ce l'ha con sé, deve farselo dare. Quel denaro. Inoltre il denaro, quel denaro lì, aveva un'immagine, come anche le nostre monete hanno delle immagini, e lì portavano l'immagine di Cesare, l'imperatore, no? E allora, vedete, l'immagine è vietata nella Bibbia, è vietato sia a rappresentare Dio sia a rappresentare gli uomini, perché l'immagine è l'idolo. E quando tu hai un idolo, tu alla fine ti attacchi all'idolo, invece che, come dire, l'idolo è un surrogato di Dio, è un sostituto, è un piccolo Dio che, come dire, ti promette, quelle piccole gioie, felicità, piaceri che però non ti rendono libero. Ma ti rendono schiavo. E allora Gesù non ha queste monete con questo idolo. Gesù non ha monete con questo idolo perché Gesù ha Dio come riferimento, non l'idolo, non il sostituto, il surrogato. E se ci facciamo caso, anche noi, diciamo, la Genesi ci dice che noi siamo immagine e somiglianza di Dio. Quindi noi nel nostro DNA non abbiamo stampata l'immagine di Cesare, ma abbiamo stampata l'immagine di Dio. Ecco perché noi dobbiamo restituire la nostra vita a Dio e non ai Cesari di turno. Perché non è la nostra immagine, noi siamo a immagine di Dio e non di Cesare. Che cosa abbiamo di Cesare? Le monete. Ecco, la moneta gliela possiamo restituire. La moneta la possiamo restituire a Cesare. È sua, gli appartiene, fa parte del suo sistema, fa parte del suo regno, fa parte del suo potere, no? Che poi può essere anche usata bene, può essere usata anche a servizio, del povero a servizio del bene comune, a servizio di chi è più svantaggiato. Ecco, quindi, ecco, mi colpisce il fatto che, per esempio, anche nella nostra piccola Prato Vecchio, 2000 abitanti, adesso hanno aperto una sala giochi. Da pochi giorni hanno aperto questa sala giochi e allora ho pensato, guarda, purtroppo anche qui questa falsa idea è penetrata, cioè la falsa idea che questi idoli di queste monete che ti promettono le vincite, che ti promettono la felicità, è penetrato anche in un paesino dove ci sono di 2000 anime, dove ci sono due monasteri di clausura e una parrocchia, e poi a 1 chilometro di distanza c'è Romena. Quindi pensate che anche che concentrato, anche di storia, di spiritualità, ecco, di tradizione cristiana. Eppure anche nella piccola Prato Vecchio è penetrato questo idolo, questa forma di idolatria che schiavizzerà delle famiglie, schiavizzerà degli stranieri, schiavizzerà delle persone magari un po' più sprovvedute o più fragili, le quali forse manderanno in rovina anche le loro esistenze a causa di quelle slot machines, a causa di quelle apparentemente innocui giochi che ci sono lì dentro. Ecco, perché mi tentate? Potrebbe dire qui Gesù, perché ci tentate? Ecco, e noi che società vogliamo costruire? Che sistema vogliamo alimentare? Ecco, paghiamo le tasse, ma soprattutto, e tra l'altro vorrei dire anche questo, forse per chi non ha fatto dei soldi un idolo, forse anche pagare le tasse non è così, voglio dire, disastroso, non è così disastroso. Mi colpisce che, ecco, anche nelle campagne elettorali, nessuno parla di tasse, nessuno parla. Tutti parlano di togliere le tasse perché appunto si cavalca l'opinione, come dire, più facile, l'opinione più, ecco, anzi, c'è una gara a chi la spara più grossa, si può dire, ma in realtà per chi non ha fatto del denaro il proprio idolo, pagare le tasse lo fai, ma l'essenziale non è pagare, restituire a Cesare, che quello appunto lo fa, Gesù dice di farlo. L'essenziale è restituire la nostra vita a ciò che davvero può farla fiorire, a quel Dio della vita che può farla fiorire. E concludo, prima di lasciarvi ad una bella canzone, concludo dicendo, leggendovi alcune frasi della mia prima omelia. La mia prima omelia, 10 anni fa circa, era proprio su questo testo, su questo brano del Vangelo. Era mi sembra, 19 di ottobre del 2002. E ho scritto così: abbiamo cancellato in noi l'immagine di Dio per sostituirla con quella di Cesare, dimenticando che noi siamo l'icona di Dio e non di Cesare. Quell'immagine di Cesare che è in noi può essergli restituita, non ci appartiene. Noi invece siamo immagine di Dio, apparteniamo a Lui. Non dobbiamo dare la nostra vita a Cesare, a Lui basta il censo, il tributo, è contento così. A Cesare basta la gloria di questo mondo, la potenza dell'economia, l'arroganza di chi può disporre di tutto e di tutti, ma non ha il potere di rendere bianco o nero un solo capello del capo. A Dio invece dobbiamo restituire noi stessi, la nostra vita, quello che siamo, perché a Lui apparteniamo e perché sia Lui a restituirci la nostra vita da figli, purificata dal nostro egoismo e resa feconda. Lasciatemi dire per finire che il mio cuore è stato conquistato da questo mite re che non si contrappone a Cesare, ma lo domina con lo scettro dell'amore. Non sarei qui oggi con questi abiti sacerdotali se non avessi compreso che la mia vita non appartiene più a me stesso, ma al mite sovrano che cavalca un asino e che a lui posso restituire la mia vita senza rimanere mai deluso. E adesso sentiamo una canzone che appunto è una parodia del potere ed è una canzone di De André che si chiama Carlo Martello.
Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra cingendolo. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del stile vincitore. Il sangue del principe del Moro arrossa nel ciniero di denti popolo. Ma più che nel corpo le ferite, da Carlo son sentite le bramosie d'amore. Se ansia di gloria, se d'onore, spegne la guerra, il vincitore non ti concede un momento per fare al lavoro. Chi poi impone alla sposa soave di castigare la cintura in me grave, in battaglia può correre il rischio di perdere la chiave. Così si lamenta il re cristiano, si inchina intorno il grano, gli son corone e fiori. Lo specchio di chiara fontanella riflette fior in sella dei mori vincitori. Quand'ecco nell'acqua si compone mirabile visione il simbolo d'amore. Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde il nudo in pieno sole. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta pulsella, disse il re Carlo scendendo veloce di sella. De cavaliere non l'accostate, già dal genaudio quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calmate. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente remo bruno, il stile si levò. Questa era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà. Se voi non foste il mio sovrano, Carlo si sfila il pesante spadone, non cederei il disio di fuggirmi lontano. Ma poiché siete il mio signore, Carlo si toglie l'intero campione, debbo concedermi spogli ad ogni pudor portare. Cavaliere in miera sei valente, ed anche in quel frangente d'onore si ricoprì. E giunto alla fin della tensione, incerto sull'orcione tentò di risalire. Veloce lo arpiona la pulzella, repente la parcella presenta il suo signore. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favore. È mai possibile, o porco di un cane, che riavventure in codesto reame debban risolversi tutte con grandi puttane? Anche sul prezzo c'è poi da ridire, ben mi ricordo che prima di partire v'eran tariffe inferiori alle 3.000 lire. Ciò detto agì da gran cialtrone, convalso da leone, in sella si lanciò. Sostando il cavallo come un ciuco, fra i glicini il sambuco, il re si dileguò. Carlo tornava dalla guerra, la toglie la sua terra, cingiando l'amore. Al sol della calda primavera, lampeggia l'armatura del sire vincitore.
Bene, avete sentito un po' una parodia dei sovrani di una volta, ma poi non tanto di una volta, ecco. Ma torniamo a noi. Se avete delle domande, degli interventi, questo è il momento utile per farli. E quindi, dicevo anche quello che ho detto all'inizio, dico, sono contento che ci siate, malgrado ci sia Sanremo, malgrado ci sia, insomma, sia il martedì grasso, ecco, quindi domani inizia la Quaresima, ecco mi fa piacere che siate lì a condividere questo cammino con il Vangelo. Comunque, se avete delle domande, ecco, o delle considerazioni, ecco, penso che di carne al fuoco ne abbiamo messa tanta, quindi altrimenti ci andiamo a vedere Sanremo, che mi sa che... Bene, tutto tace. Come no? Chi è che c'è? Nessuno. Non si vede qua.
Mi interessano i criteri per poter discernere come votare di cui hai parlato, non per curiosità, ma perché credo sia importante ora scegliere, e desidero scegliere alla luce dell'Evangelo, un Cesare che serva, magari seduto su un asinello, un Cesare che governa servendo. È possibile? Illuminaci.
Come mai a me non è perché è strano. Questa chat è proprio strana.
Logico.
Sì. Allora, mi interessano i criteri per poter discernere come votare di cui hai parlato, non per curiosità, ma perché credo che sia importante ora scegliere e desidero scegliere alla luce dell'Evangelo, un Cesare che serve, magari seduto su un asinello, un Cesare che governa servendo. È possibile? Sì, è possibile, però lo... Cioè, io, ripeto, dico le cose che penso io, nel senso sono un mio criterio, sì, un mio criterio. Allora, la cosa che... Io penso che la cosa più importante è... Per capire chi votare è chi più interpreta il potere come servizio e non come potere. Cioè, quello che voglio dire è che al di là dei programmi che sono pure importanti, ma in un certo senso si assomigliano, comunque, insomma, sono... Quello che conta è cioè proprio la persona e il suo modo di intendere il potere. Perché se uno interpreta il potere in chiave di, cioè come dicevo prima, per esempio, come una cosa sporca, stai sicuro che anche se farà la legge più bella, la migliore riforma, però quella legge, quella riforma gli servirà per propri interessi, per favorire qualcuno, per... Ecco, quindi credo che sia molto importante il modo in cui si interpreta il potere. Che non dipende dalla ricetta, dall'agenda, dalla legge giusta. Poi, chiaro, ci sono poi anche leggi ingiuste, ci sono leggi più o meno giuste, però io credo che sia anche un problema proprio di fondo su come interpreti, per esempio, la politica, cioè perché fai politica, che cosa ti spinge a fare politica? E il potere, i vantaggi, i privilegi, i soldi che la politica anche ti dà, che pochi non sono, o questo desiderio di costruire per esempio una società più giusta, di diminuire le disuguaglianze sociali, che è segno di civiltà questo, è segno di civiltà, perché è segno di grande civiltà quando tu hai una forbice tra i ricchi e i poveri che è grandissima. Tanto noi siamo i primi che critichiamo gli Emirati Arabi, dove ci sono questi super ricchissimi e poi ci sono dei poveracci che vivono in condizioni, o le donne che vivono in condizioni assolutamente precarie e sottoposte a violenze e a discriminazioni di ogni tipo. Ok, quindi il primo criterio è questo, secondo me. Come si interpreta il potere. E poi io mi sono fatto un altro discorso, che è come si vede se uno interpreta il potere come potere o come servizio. Io credo che si può vedere anche dal tuo stile, dal modo di essere, dal modo di... Allora... Io penso già dallo stile di una campagna elettorale tu puoi capire se questa scelta di entrare in politica oppure di essere politico, in che direzione va? Io, per esempio, non amo chi grida, non amo chi grida, e quindi mi verrebbe da dire io voterò chi grida di meno, voterò chi non alza la voce, voterò chi non attacca o offende l'avversario, chi non fa queste trappolette, chi quindi non fa il furbo, ecco, per cercare di screditare l'altro, magari anche davanti a non so, una telecamera, davanti a un pubblico. Chi parla di cose concrete, chi parla, ecco, non parlo solo di numeri, parla però di problemi reali. Di problemi reali, di problemi concreti, però senza dire continuamente perché io sono concreto, perché io conosco i problemi, perché io sono realista, perché secondo me le persone veramente concrete non sono quelle che te lo stanno sempre a dire e a sbattere in faccia. Ecco, la persona concreta è quella che è concreta, ma non ha bisogno di dirlo, non ha bisogno di dimostrarlo, perché lo è, e punto, perché fa le cose, perché se ne interessa e le fa. E poi, se vogliamo, c'è un altro. Un po' più difficile da capire, soprattutto se non incontri le persone faccia a faccia, se non le puoi conoscere direttamente, però è anche vedere lo sguardo, il tono della voce, e comunque se manifesta mitezza, anche al limite, magari anche debolezza, anche fragilità. Ecco, senza ostentare sicurezza, forza, finta serenità, sorrisi forzati, eccetera. E poi l'altro criterio, siccome per me è anche questo, è un po' la delicatezza. E la delicatezza è l'esatto opposto di occupare tutti gli spazi, salotti, televisivi, radiofonici, via internet, cioè la delicatezza, cioè nel senso fare anche questa campagna elettorale. Però farlo senza voler a tutti i costi andare in TV. Quindi è più difficile, perché invece noi in TV così vediamo sempre le stesse facce. Quindi è più difficile capire poi chi votare. Io quindi infatti non sto dicendo che seguendo come dire, questi criteri sia facile poi votare. No, è più difficile, è più impegnativo, perché significa che ti devi anche tu muovere. E vincere quella tentazione di dire tanto sono tutti uguali, tanto non combineranno niente, tutti promettono tutti e tutti quanti rubano e non fanno niente, perché questo, secondo me, oltre a non essere vero, è profondamente distruttivo. Questo non è una cosa, non è date a Cesare quello che è di Cesare, questo è distruttivo, è appunto la tentazione anche spiritualista di dire no, dai solo a Dio e Cesare distruggilo. No, diamo a Cesare quello che è di Cesare, diamo a Dio quello che è di Dio. Dare a Cesare quello che è di Cesare significa anche dare un buon voto, cosciente, consapevole, come dire, frutto di una, di un approfondimento, di una ricerca personale, non solo per sentito dire, ah sì, io voto quello, ah sì, tu voti quello, allora io voto pure quello perché lo vota. Ecco, per me un cristiano maturo deve anche sentire la responsabilità di quel gesto, la responsabilità di quello che è comunque la cosa comune, la gestione della cosa comune. Così come è anche vero che una volta votati non significa ad adesso facciano quel che vogliono. No, più ci disinteressiamo, più per esempio non compriamo giornali, cioè cerchiamo, come dire, quasi di disinteressarci della politica, delle cose che riguardano il vivere comune, e più la tentazione da parte anche di chi è stato poi eletto di farsi poi gli affari propri diventa grande, perché poi loro stanno sempre nei loro circoletti e quindi si fanno e si spalleggiano tra di loro. Quanto più come cittadini che abbiamo votato consapevolmente esercitiamo anche una forma di giusto controllo, di giusta, come dire, stimolo, pressione anche nei loro confronti, tanto più le cose funzioneranno. Ecco, quindi non, dico, non prendiamocela solo con loro, e con, soprattutto con quelli che hanno palesemente sbagliato, sono andati palesemente fuori da, da quelli che erano i loro doveri, i loro compiti. Prendiamocela anche con noi stessi e col nostro disinteresse, la nostra indifferenza nei confronti anche delle cose che riguardano tutti, che passano attraverso il me ne frego della piccola cosa che avviene nel tuo condominio o che avviene nel tuo piccolo, cioè non so, nel tuo palazzo, nel tuo ambiente di lavoro, eccetera. Ci sono altre...
Complimenti.
De che? Ah, complimenti, detto.
Paola,
che bella la tua omelia, dolce e potente, grazie. Ok, non vedo altri interventi. Ma com'è? Io sono uscito forse? O no? No, è che... non riesco a capire. Va bene, allora vuol dire che questa sera chiudiamo abbastanza presto. E allora vi saluto. Abbiamo ci diamo appuntamento per martedì prossimo. E per chi fosse di Prato, vi ricordo che giovedì sera per San Valentino abbiamo una serata sull'amore. Gesù, il bacio innamorato di Dio, a San Bartolomeo alle 21. E poi con gli altri, che dire, trovate, insomma, qui nel sito trovate tutti gli appuntamenti, le cose che stiamo organizzando e che, ecco, a cui ci sono già diverse persone che si sono iscritte. E niente, allora concludiamo qui, buonanotte a tutti, non ci sono, vedo, altre cose, oppure non funziona la... vediamo un po' se... Buona... mi scrivete un saluto anche per verificare.
Grazie Donno, servizio e delicatezza, comprendere e condividere. Buonanotte, la parola.
Ok.
Adesso è scritta fuori per la tua.
Però a me non esce più.
Marco ha scritto a giovedì.
A giovedì, benissimo.
Certo.
Ok, va bene. Allora buonanotte a tutti e ci vediamo martedì prossimo. Ciao.
Vivo qui nel mio presente, portato dentro il cuore. Vivo senza scappare per vie senza tane. Le parole e le azioni non si incontrano più nel correre dei giorni, nella fretta dei gesti. Abito la vita, carezzo la realtà, nutro questa vita, amo ciò che dà. Vivo qui nel mio presente, portato dentro il cuore. Vivo senza scappare per vie senza tane. Le parole e le azioni non si incontrano più nel correre dei giorni, nella fretta dei gesti.